A Corinto c'erano persone che insegnavano che la risurrezione non esiste. Versetto 12 di questo capitolo dice: ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, cioè se questo è il messaggio degli apostoli, questo è il messaggio del cristianesimo, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? E quindi questo era il problema dottrinale che si stava infiltrando nella chiesa a Corinto. E Paolo, sotto ispirazione dello Spirito Santo, chiarisce e stabilisce la risurrezione corporale del Signore Gesù Cristo e la nostra risurrezione, cioè quello dei credenti che seguirà simile a quello del Signore Gesù Cristo. Paolo cambia il discorso dai capitoli precedenti, dai doni spirituali, per affrontare l'argomento della risurrezione, iniziando con il verbo vi dichiaro. Ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo, cioè lui ci dà da capire, ci spiega, lo dichiara perché noi dobbiamo conoscere appieno quello che è il Vangelo e la risurrezione che va insieme al Vangelo. Non è Vangelo se non c'è risurrezione. E dunque il privilegio e la responsabilità di ogni credente capire le verità bibliche sulla risurrezione è permettere che queste verità trasformino la nostra vita. Questo capitolo è diviso almeno in due parti. Quando vediamo la prima parte, i primi 34 versetti che parlano dell'importanza della risurrezione, cioè quale sarebbe la conseguenza se la risurrezione non esiste, come alcuni fra loro dicevano. La conseguenza è che non c'è vita eterna, la conseguenza è che noi saremo ancora nei nostri peccati, e vedremo questo di più nel prossimo brano. Questa è l'enfasi della prima parte di questo capitolo. Poi la seconda parte del capitolo spiega la natura della risurrezione, cioè come sarà questa risurrezione e come mi dovrei comportare, che effetto dovrebbe avere nella mia vita quotidiana, visto che Cristo è risorto e che quelli che credono in lui risusciteranno al suo ritorno. Che effetto dovrebbe avere su di me ora, non solo nella risurrezione? Quindi ora leggiamo questi primi 11 versetti e poi incominciamo a fare qualche commento. Ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ho coperto la settimana scorsa questa sezione e c'erano persone che magari avevano creduto in qualche cosa che non era il vero Vangelo che Paolo stava dichiarando, e quindi sono salvati quelli che hanno creduto nel Vangelo come è esposto qui in questo capitolo. E se non hai creduto in questo Vangelo, la tua fede, fra virgolette, è fondata su qualche altro falso pretesto, e quindi non c'è salvezza all'infuori del vero Vangelo. E quindi Paolo inizia con la definizione del Vangelo e spiega la sua necessità. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Abbiamo visto che la morte di Gesù Cristo è un fatto storico, uno vicario e uno programmato da Dio nelle scritture, la morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. E poi dice nel versetto 5, e noi ci concentreremo dal versetto 5 stamani fino al versetto 11, e che apparve a Cefa, cioè a Pietro, un altro nome per Pietro, e poi ai dodici, un nome collettivo per i discepoli. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita mentre alcuni già dormono. La scritta di Primo Corinzi è avvenuta almeno 25 anni dopo la risurrezione di Gesù, e c'erano ancora, dopo 25 anni, la maggior parte delle persone che avevano visto Gesù Cristo in persona dopo la risurrezione erano ancora vivi e potevi indagare con loro, ma davvero lo hai visto? Davvero lo avete toccato dopo la sua risurrezione? E quindi Paolo dice: questo è un fatto stabilito non solo dai testimoni oculari del momento, ma sono ancora in vita oggi, glielo puoi chiedere. Versetto 7: poi apparve a Giacomo, cioè il fratello di Gesù secondo la carne, figlio di Maria e Giuseppe, e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Vi spiegherò cosa significa questo termine. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma, e io amo quando nella Bibbia c'è un ma così grande, in lettere maiuscole. Io perseguitavo la Chiesa, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. Cioè io sono, grazie alla grazia di Dio, io non sono quello che ero prima. E magari noi non siamo quello che saremo un giorno, ma grazie a Dio, a merito di quello che Lui ha fatto per noi, se riponi la tua fede in Gesù Cristo una volta per sempre, la sua grazia ti trasformerà veramente da quello che eri a quello che Dio intende che tu sia, cioè un suo figliuolo. Versetto 10: ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, così predichiamo e così voi avete creduto. La definizione del Vangelo è basata sul quadruple uso del termine che troviamo nei versetti 3 a 5, cioè che Gesù è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto, che risuscitò dai morti, e poi dice nel versetto 5 e che apparve a Cefa. Questo stabilisce questo che stabilisce due fatti fondamentali, cioè la crocifissione e risurrezione furono comprovate da due prove rispettivamente, la sepoltura e l'apparenza. Gesù è morto secondo le scritture e la prova è che era stato seppellito, sepolto, ok? E risuscitò il terzo giorno e la prova è che è stato visto e apparso a più di 500 persone e ad individui in privato, in pubblico e in diversi momenti in quei 40 giorni dopo la sua risurrezione. Quindi ci sono due verità fondamentali con due prove che convalidano quelle due verità. Avevamo visto la settimana scorsa la morte di Cristo era un fatto che avvenne secondo le scritture, la sepoltura dimostra la realtà della morte, il Signore è stato risuscitato per non morire mai più il terzo giorno secondo le scritture. Ora stamani vedremo che le apparenze di Gesù convalidano, verificano, dimostrano, danno la prova senza ombre di dubbio che Cristo è stato risuscitato. Questa è la risposta alla controversia principale sull'esistenza della risurrezione a cui abbiamo fatto riferimento nel versetto 12. Inoltre vedremo non solo che le apparenze di Gesù convalidano la sua risurrezione, sono prove vere della sua risurrezione, ma inoltre vedremo che la vita di Paolo fu trasformata a motivo della risurrezione di Gesù, e Dio vuole trasformare la tua vita e la mia vita a merito e attraverso la sua risurrezione. Quindi noi possiamo non solo riporre la nostra completa fiducia nella risurrezione di Cristo, ma possiamo permettere che questa realtà trasformi la nostra vita, iniziando ovviamente con la nuova nascita e poi conducendo ad un servizio fruttifero per il Signore Gesù Cristo, come è avvenuto nella vita dell'Apostolo Paolo. Perseguitava la Chiesa, ma poi incontrò Gesù e nacque di nuovo e servì il Signore con un ministero estremamente fruttuoso. E così Dio vuole fare con la nostra vita. Ora, la risurrezione è un fatto stabilito dai molti testimoni oculari, versetto 5 a 7, e il secondo punto che vedremo stamani è che la risurrezione cambia la vita del credente. Questi sono i due punti che considereremo stamani. Il quarto che, trovato nel versetto 5, e che apparve a Cefa e poi ai dodici, introduce la prova della risurrezione corporale di Cristo. Paolo non elenco in questo brano tutte le apparenze post risurrezione di Gesù, ma elenca a campione vari apparenze sue che possono bastare o ed essere già adeguato per convalidare la realtà della risurrezione di Gesù Cristo. Alcuni riportati nei Vangeli non sono riportati qui, quindi ci sono dei dettagli nuovi in questo testo, e ci sono altri nei Vangeli che non sono riportati qui e alcuni si trovano in tutti e due i posti, cioè nei Vangeli e anche in questo brano. La lista completa delle apparenze di Gesù sembra di essere questa, non so, una dozzina o più di apparenze riportato nelle scritture, a Maria Maddalena, Giovanni capitolo 20, alle donne, Matteo capitolo 28, a Pietro in privato, poco dopo la risurrezione, Luca capitolo 24, ai due sulla via di Emmaus, Luca 24, ai dieci insieme, Giovanni 10, e anche lì lo stesso racconto in Luca 24, poi ai undici, cioè la prima volta non c'era Tommaso, vi ricordate, lui era rimasto a casa, forse c'era una partita di calcio a televisione e non andò in chiesa quella sera, rimase lontano dai discepoli, non si riunì con i discepoli e mancò una grande benedizione, Signore Gesù Cristo risorto. Quando manchi in chiesa manchi sempre una benedizione e Tommaso ne mancò una grande quella sera. Però poi la settimana dopo i suoi discepoli dissero noi abbiamo visto il Signore, tu dov'eri? E lui dice ma se io non vedo con i miei occhi, se non metto il mio dito. E così la settimana dopo lui c'era con i discepoli, meno male, perché il Signore ritornò nella loro presenza e anche Tommaso lo vide con i suoi occhi, lo toccò con le sue mani. E quindi quella è una delle apparenze di Gesù riportato in Giovanni capitolo 20. Poi ai sette, quando Pietro disse io torno a pescare e Gesù e insieme a lui altri sei discepoli che andarono a pesca, e Gesù sulla riva li chiama e poi c'è tutta quella scena in Giovanni capitolo 21 e poi Gesù restaura Pietro al suo ministero. Poi ai 500 tutti insieme, poi a Giacomo, 1 Corinzi 15, 7, l'unico posto dove troviamo che Gesù parlò con suo fratello Giacomo che non credeva in lui prima della risurrezione di Gesù. Suo fratello secondo la carne, Gesù ovviamente era frutto dell'opera dello Spirito Santo con la Vergine Maria, ma poi in seguito, cosa che la Chiesa Cattolica non riconosce, Giuseppe e Maria hanno avuto una vita normale, un matrimonio normale, e hanno avuto tanti figli, e fra cui due, Giuda, che abbiamo la scritta del libro di Giuda, non Giuda Iscariota, non c'entra niente, lui è un'altra persona, ma Giuda il fratello di Giacomo, e Giacomo il fratello del Signore, abbiamo l'epistola a Giacomo e l'epistola di Giuda, e questi sono due figli di Maria e Giuseppe. E insomma Gesù apparve a Giacomo. Giovanni capitolo 7 dice che i fratelli di Gesù non credevano in lui ancora, ma dopo la morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo c'è stata una grande trasformazione e Gesù incontra Giacomo, e senz'altro lì è quando Giacomo crede. In Atti capitolo 1 vediamo che i discepoli sono riuniti per pregare nella casa di Maria, la mamma di Gesù, e i fratelli sono lì questa volta, e quindi già accade questa conversione nel cuore di Giacomo e i fratelli di Gesù già quando Gesù era ancora sulla terra prima della sua ascensione, e quindi a Giacomo, poi ai undici di nuovo 11, perché? Perché erano 12 gli apostoli, ovviamente Giuda non c'era più, e erano 11 e dovevano scegliere un altro apostolo per prendere il posto di Giuda, che poi è stato Mattia, e anche lui senz'altro avrebbe visto il Signore risorto, perché è un requisito per essere un apostolo. Ma all'ascensione di Gesù in Atti capitolo 1, quando i discepoli parlano con lui dicendo: ma ora sarà in questo momento che restaurerai il regno ad Israele, eccetera, lui dice: non sta a voi sapere i tempi che Dio ha stabilito, ma voi sarete i miei testimoni. E poi dopo poco il Signore ascende in cielo. Questo termine ascende, sai, per uno straniero come me, tu dici stai straniero, beh, io sono nato e cresciuto in America, ascendere sembra andare giù, invece ascendere vuol dire andare su, come un ascensore, no? Va su. Il Signore ascende in cielo, e lì c'era un altro episodio quando si presentò ai suoi discepoli. Poi a Stefano, questo è uno che mi sfugge, perché quando Stefano, il primo martire, Stefano fu lapidato per la testimonianza che lui dava contro la nazione di Israele, contro il popolo che lo aveva crocifisso, lui predicava il Vangelo, la risurrezione di Gesù, lo lapidarono, e quando prima di morire Stefano vede il Signore Gesù Cristo in piedi alla destra del Padre. Noi sappiamo che il Signore Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre in cielo, ma per Stefano il Signore si è alzato in piedi per accoglierlo in cielo. E quindi a Stefano c'è lì un'apparizione del Signore Gesù Cristo risorto. E poi infine all'apostolo Paolo in Atti capitolo 9, come all'aborto. Quel termine all'aborto significa uno nato fuori dal tempo normale. Lui non è nato di nuovo come gli altri apostoli che avevano visto Gesù sulla terra, ma lui ha visto Gesù dopo l'ascensione di Gesù, lo aveva visto perché Gesù si presentò in maniera particolare all'apostolo Paolo, e così l'apostolo Paolo ha visto. E questo è un elenco di quelle riportate nelle scritture delle apparenze di Gesù Cristo, e servono come prova di testimonianza della risurrezione reale del Signore Gesù Cristo. Ora, Giovanni capitolo 20 versetto 30 dice: Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro. Giovanni capitolo 21 versetto 25 dice: ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte ad una io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Quindi probabilmente Gesù è apparso in più occasioni, noi ne abbiamo questa dozzina, questa quindicina di eventi elencati per noi delle sue apparenze dopo la risurrezione, ma questi bastano per dimostrare, se dovessimo scriverle tutte il mondo non riuscirebbe a contenere il volume di quello che si scriverebbe. Oggi, in qualsiasi tribunale, sia oggi che in quei tempi, due testimoni oculari sono sufficienti per certificare un evento. Dio richiedeva nella legge mosaica due testimoni per verificare un fatto. In Matteo capitolo 26 cercavano due testimoni per condannare Gesù e non riuscivano a trovare due che andavano d'accordo, perché era impossibile condannare Gesù di qualsiasi errore o di qualsiasi peccato o di qualsiasi falsità, e cercavano, corrompevano, ma neanche con la corruzione riuscirono ad avere due testimonianze uguali che potevano condannare Gesù. Alla fine gli chiedono: dici chiaramente se sei il figlio di Dio? E lui dice: voi dite questo. Insomma, lui è una conferma. Quindi hanno preso la sua testimonianza e poi lo hanno condannato per blasfemia, ma non si sono messi a considerare se forse la sua testimonianza era vera. L'hanno dato per scontato che era falso, e quindi per blasfemia crocifiggono Gesù. Ma c'è una prova che la testimonianza di Gesù, che lui fosse il figlio di Dio, c'è una prova che dimostra che è verità. E quella prova si trova in Romani capitolo 1, versetto 4. Dice il versetto 3, riguardo a Gesù figlio, riguardo a suo figlio, scusami, cioè Gesù, nato dal seme di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti. E quindi Gesù Cristo ha dato testimonianza davanti al Sinedrio, davanti ai capi dei giudei, che lui fosse il figlio di Dio. Loro hanno dato per scontato che era una testimonianza falsa, perché lo volevano uccidere. Ma la sua testimonianza è vera, perché lui, la sua, e quella del Padre, risuscitandolo dai morti, dimostra che Gesù è il figlio di Dio. E fu dichiarato apertamente al mondo quando lui risorse dai morti. E questa è la testimonianza della risurrezione di Gesù. Atti capitolo 1. Luca dice: ho fatto il primo trattato, cioè il Vangelo di Luca o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fu accolto in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivamente con molte prove convincenti. Gesù è risorto corporalmente, e ci sono molte prove convincenti che lui diede dopo la sua risurrezione. Questi molti significa indubitabili evidenze, prove che rendono una cosa chiaramente e indiscutibilmente conosciuta a tutti. In questo brano Paolo include 6 testimonianze che bastano per togliere ogni dubbio riguardo alla sua attendibilità. Il versetto 5 dice: e che apparve a Cefa e poi ai 12, in seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Cioè alcuni sono morti, ma la maggior parte sono ancora in vita. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me. Poi c'è un'altra apparizione dopo Paolo, mi sono dimenticato, a Giovanni in Apocalisse capitolo 1, sull'isola di Patmo. Gesù Cristo si presenta e parla con Giovanni lì, e lo tocca addirittura con la mano destra. Quindi in questo brano Paolo include 6 testimonianze che bastano per togliere ogni ombra di dubbio riguardo alla sua attendibilità a Pietro, ai 12, ai 500. Lo hanno tutti visto collettivamente in un momento particolare. Nei 25 anni della risurrezione di Gesù, dalla risurrezione di Gesù, alcuni erano morti, ma la maggior parte erano in vita, e quindi c'erano ancora centinaia di persone che potevano essere chiesti personalmente. Si poteva fare indagine ancora dopo 25 anni riguardo alla attendibilità della testimonianza della risurrezione di Gesù. Non esiste un caso storico di allucinazioni di massa. Quindi 500 persone insieme hanno visto il Signore Gesù Cristo. Non esiste un evento storico di un'allucinazione di massa, perché è impossibile. 500 persone non possono avere un'allucinazione unica, no. Ma Gesù si è presentato davanti a loro, e questa è la testimonianza dei 500. A Giacomo, abbiamo detto, a tutti gli apostoli. E il principio è questo: la risurrezione è un fatto stabilito dai molti testimoni oculari. Ok? Ma quindi, per te cosa significa? Per me, ci possiamo affidare ad un Salvatore perché è vivente. Egli vive. E se Gesù è vivente, io posso affidarmi a un Salvatore vivente. Un capo di religione morto non mi può aiutare. Se Gesù fosse morto, non mi potrebbe aiutare. Ma Gesù è vivente e Lui può salvare appieno tutti coloro che vengono a Lui in fede. E tu puoi fidarti di Lui nella tua vita. Numero 2, l'ultimo punto per stamani, la risurrezione di